Buongiorno Gabriele Lamonica.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, la nostra rubrica con Economia Juventus, con il collega attento osservatore delle vicende economiche, legato a Milano Finanza News Wires. Parto da un tema, Gabriele, che mi ha spostato l'attenzione. Proprio negli ultimi minuti ho ricevuto un messaggio importante, no? Perché voci, Mancini è lì che aspetta Milano e con Gabriele Lamonica, qualcuno mi aggiungeva, cioè tutte queste voci che possono essere vere e tu solo puoi smentircele, che mi portano a dire, certo, focalizziamoci su queste settimane. La Exor fino a ieri è stata impegnata in cose altrettanto importanti, non voglio dire più o meno importanti, se no siamo tutti permalosi. Juventini e non juventini, però diciamo che il problema è sotto osservazione: conservare la guida tecnica, cambiare o meno. Io dove sto facendo riflettere i nostri ascoltatori, facendo autocritica anche su questa indiscrezione che abbiamo lanciato noi stessi, da una situazione di questo tipo. Vediamo. Battiamo la Germania come nazionale tra andata e ritorno. Le Final Four saranno a Torino a giugno. Poi a settembre via il gruppo contro Slovacchia, Nord Irlanda e Lussemburgo. E lì il buon Spalletti, che secondo me sarebbe il primo nella graduatoria di Giuntoli, eventualmente, o lo pensava già post, fra 10 anni, fra 3 anni, fra 1 anno, fra 2. Vediamo perché si è incasinato il progetto. Perdiamo con i tedeschi, Gabriele. Cosa succede? Subito qualificazioni a giugno. Cioè, dobbiamo andarci a preoccupare, ahimè, di qualificarci da subito, non nel girone, no? Ma per entrarci nel girone, qualificazioni a giugno contro Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Diciamo, possibile, possibile, ma non lo dico più, non lo dico più. È un solo obiettivo, il primo posto. Perché con il secondo sarebbero ancora playoff, cioè avresti un altro esame. Al terzo posto non ci pensiamo neanche. Allora, perché sto legando tutti questi ragionamenti? Secondo te, che cosa si sta pensando all'interno delle quattro mura della Continassa?
Questa è una domanda dai 100 coltelli, 100 pistole, di quello che vuoi tu, perché è incomprensibile ciò che sta pensando. Cerco di spiegarmi.
Aiutaci.
Se non c'è stato un cambio di direzione tecnica o un esonero di Motta dopo Firenze, è molto curioso che possa questo intervenire dopo un eventuale prossimo passo falso, nel senso, se si voleva andare via Motta non c'era finestra migliore di questa, perché avremmo dato 2 settimane a chiunque fosse sopraggiunto per poter lavorare, quindi cercare di mettere il classico 4-4-2 che non crea problemi, per poi cercare di scavallare le prossime partite e qualificarsi per l'Europa League. Questo non è stato fatto, si va ancora avanti, ma anche se poi comunque le indiscrezioni che trapelano è che c'è grosso nervosismo sia da parte della squadra che da parte della dirigenza, per cui un passo falso col Genoa potrebbe essere, quello sì, fatale per Motta. Però secondo me, insisto, anche in questo caso la scelta, a questo punto credo che al di là di tutto la scelta più logica sia quella di rimanere con Motta fino alla fine della stagione, non perché sia auspicabile, perché chiaramente io spero solo che si renda conto delle inadeguatezze di ciò che ha fatto fino adesso e che si rifugi in qualche schema appunto un pochino più guardingo, un pochino più cautelativo, un pochino più in grado di poter veramente portare a casa questi punti che ci separano da Champions, perché al di là dei sorteggi, non sorteggi, ricordiamoci che senza qualificazione Champions l'anno prossimo sarà un calvario. Perché sarà un calvario? Perché
poi ti pongo un po' di quesiti, botta e risposta su questa argomentazione, ma ti lascio prima terminare, di bilancio.
Quindi sicuramente io adesso sono stato molto spiazzato, perché io mi aspettavo l'esonero sono di botta dopo Firenze, non c'è stato, evidentemente vogliono finire la stagione con questo tecnico, sembrerebbe di sì, perché sennò comunque più passa il tempo più nessuno viene a prendersi il giochino in corsa, perché nessuno vorrà poi eventualmente impancarsi una sconfitta che non sarebbe comunque la sua. Evidentemente se non sarà più Motta non potrà essere Mancini subito, ma sarà un Magnanelli, probabilmente un Mancini a giugno, però chiaramente i tecnici vogliono anche capire dove stanno arrivando e vogliono comunque arrivare avendo la possibilità di poter incidere. Io non credo che un tecnico come Mancini, col passato che ha avuto e con lo standing che ha, possa prendere una creatura in corsa avendo una possibilità di intervento immediato praticamente all'otto. Per cui sicuramente se verrà sarà un'ottima cosa, ma comunque credo che la scelta di non esonerare Motta sia una scelta che ci porterà ad avere o Motta o all'India, come dicono alcuni, Magnanelli, quindi una soluzione di tampone eventualmente fino alla fine della stagione. Quindi secondo me io non sono in grado di dare scelte, essere troppo tranchant, ma io secondo me temo che possa essere anche questo un mezzo passo falso da parte della società.
Allora, questa naturalmente è la spiegazione, la risposta alla mia domanda con le sensazioni e percezioni. Io sono partito questa mattina, pochi minuti fa, Gabriele, proprio dalle premesse fatte, sapendo che il momento giusto poteva sembrare, come dici tu, il post Firenze, in quella sala, conferenze, dove delle telefonate bollenti ci sono state e forse anche la risposta di non prendere decisioni affrettate, seppur apparentemente semplici in quei casi. Il Genoa, ci rimbalzano queste notizie, non è questo il messaggio che mi è arrivato oggi, ma qualcosa di più chiaro sulla volontà di far capire a Motta che insieme se ne può uscire veramente con un cambio e un atteggiamento di maggior apertura, di disponibilità, di dialogo verso la squadra. Si pensa che si vada verso il 4-3-3, ma è così un sacrificio per un allenatore, una sconfitta per un allenatore, o è proprio il ponte per alleggerire eventualmente, dico, conferma o molto più probabile, mi dicono, non in questo messaggio, no? Che ho ricevuto, a cui do molta importanza, che ha stravolto la mia scaletta oggi, lo chiedo a te, poi arriviamo ai numeri e ai conti. La volontà è quella, dobbiamo e abbiamo la forza e abbiamo i giocatori, pur con tutti gli errori commessi in tutte le componenti, il messaggio è questo della società: arrivare al quarto posto, quindi vincere già col Genoa, altrimenti è separazione. Come la intenderesti una spiegazione del genere? Sarebbe convincente?
Sì, ma però mi verrebbe automatico chiederti che differenza c'è tra dopo Genova o dopo Firenze. Cioè, c'è una partita in meno, c'è ancora minor tempo per poter andare avanti. Allora, se tu pensi che con questo allenatore si possa andare avanti, te lo porti fino alla fine. Cioè,
dipende dal risultato in questo caso, Gabriele.
Lo so, hai ragione. Però
nel senso, vedi anche la risposta della squadra. Cioè, se arrivasse il pareggio, una sconfitta 1-0 col Genoa, vuol dire che la squadra veramente c'ha la testa da qualche altra parte, anche l'allenatore.
Sì, ma guarda, probabilmente è giusto così. Io per me non è una scelta corretta.
Certo. La pensano così in tanti, onestamente.
Per quanto mi riguarda non è una scelta corretta, perché una scelta corretta è dopo aver preso la peggior sconfitta da 60 anni in casa, 4-0 con Atalanta, dopo aver perso 3-0 con contro la Fiorentina, aver dimostrato comunque anche una certa, non dico confusione, però comunque i primi tre cambi tra i difensori sinceramente denota che c'è qualcosa che comunque non va nello spirito, e noi non abbiamo fatto un tiro in porta, certo. Ma soprattutto non abbiamo neanche fatto un fallo, cioè neanche abbiamo avuto una reazione di nervi, fosse anche non del tutto positiva, ma comunque dava la sensazione di avere un po'.
Come te la spieghi? Una e l'altra mossa, cioè non aver fatto, eppure i giocatori vanno in campo, e aver fatto l'allenatore delle scelte molto discutibili, una partita a scacchi interna da far vedere al grande pubblico all'esterno?
Secondo me lui è uno che è talmente convinto di che i suoi schemi siano schemi giusti che aspetta che la squadra gli riponga in essere. solo che ha creato all'interno della squadra, secondo me, ha dato troppi messaggi discordanti a troppi giocatori fuori condizione, fatti giocare come Yildiz, come Yildiz quando aveva perso l'Enterite. Cambiasso ha fatto entrare due volte quando non era pronto, te l'aveva anche detto, due volte è dovuto riuscire per infortuni che si è causati in 10 minuti di gioco. Giocatori fatti giocare fuori ruolo, capitani cambiati a ogni piede sospinto, con giocatori messi continuamente nelle condizioni non ottimali, penso a Yildiz, perché Yildiz è perennemente sacrificato in un ruolo eccessivamente difensivo che non lo beneficia. Quando l'ha lasciato libero ha fatto due gol in 20 minuti all'Inter, oppure con Lipsia, con altre partite. È la stessa gestione di Kobmain, stesso, per carità di Dio. Ma se tu vai allo stadio e guardi Kobmain, vedi un giocatore spaesato che cerca anche di capirsi con i suoi colleghi,
di andarsi a mettere dove potrebbe servire. Sì, un centrocampista fa quello.
Vedi un uomo totalmente spaesato.
Spaesato, sì. Perfettamente
d'accordo. Posso comprendere tante cose, ma non è sicuramente un grande professionista che ha delle grandi qualità, ma che non è stato messo nelle condizioni sue.
Sono d'accordo con te, Gabriele, da rubrica economica sta diventando il VAR, ma con profondità sulle questioni naturalmente della panchina. Mi ha colpito perché dei tifosi un po' anzianotti mi hanno detto: dovrebbero fare come abbiamo fatto noi ai nostri tempi, con Parola. Tu lo sapevi che gli hanno portato una panchina sotto casa sradicata in un giardino a Torino? Perché lui non se ne voleva andare durante una polemica. Saluto gli amici.
Non lo sapevo.
Anch'io. Mi è giunta questa, avevo promesso che l'avrei citata per dirvi che la fonte sono coloro i quali hanno smontato la panchina in un parco a Torino dicendo: se vuoi la panchina, portatela sul tuo balcone. Ecco, qualcosa del genere.
Questo è fantastico.
Beh, secondo punto, murarono anche... Tu conosci il Combi? Mi raccontano, sì. Ogni tanto sono invitato a queste cenette interessanti dove studio il passato. Quando non c'ero, non ero appassionato, sì, non informato come adesso. Chiusero anche, per protesta, una notte, murarono l'ingresso del Combi. I giocatori al mattino si trovarono murato... con un po' di gesso, un po' di cemento, mattoni solo appoggiati, intolleranza verso, non ricordo in questo caso quale situazione. Senti, finiamo con qualcosa di economico, perché senza Champions, quindi non con la garanzia di andarci anche cambiando l'allenatore, per me questa è l'equazione da tener conto. Buco da 77 milioni, sono tanti, sono pochi, basterebbe ripianarli, basterebbe vendere poi qualcuno a 77 milioni, me lo dici tu in un minutino?
Sono un'enormità, devi aggiungere che a questi 77 andrebbero aggiunti quelli che sono stati persi all'interno della stagione in corso, per cui imputiamo anche alla società le responsabilità della società, perché comunque la società non ha portato a casa quest'anno lo sponsor di maglia, il che significa meno 25 almeno sul bilancio. Poi ci sono le mancate qualificazioni per l'ottavo di Champions League, per la finale di Supercoppa, e la mancata il pianto empolese in Coppa Italia, anche che ci sono mancati introiti, per cui sono fra i 25 di maglia. Aggiungi gli altri 30, sono 55, più 70 fanno 125, cominciamo ad avere grossi problemi. Ricordiamo un'altra cosa, che il prossimo anno ci saranno una serie di rate da pagare, la rata di Kobmain, la rata di Douglas Lewis, bisognerà rispettare Caruso,
ce ne sono
Nico Gonzalez, bisogna capire con Seisao, per cui tu hai meno soldi e delle spese che l'imprenditorato che ti arrivano sul groppone. E a quel punto è evidente che se vorrai fare mercato, perché immagino che chiunque ci sarà vorrà fare mercato, ci saranno dei sacrifici molto grossi da fare. E ricordiamo anche che ormai economie da un punto di vista di minor spesa, l'unica economia che puoi e devi fare è chiaramente cedere Vlahovic, ma diciamo che dopo questo periodo in panchina, questa involuzione assoluta che è culminato con quella specie di passo di danza con cui ha servito Lookman per il 4-0 in casa con l'Atalanta, io dubito che riusciamo a vendere Vlahovic così a un schioccar di vita per quei 30 milioni per cui ancora iscritta a bilancio. Per cui non dico che ci sia il timore di avere Vlahovic comunque sul gruppone l'anno prossimo, sarebbero ancora un meno 12 per poi vedere andare via a zero. Però comunque la situazione è, se non ci sarà la Champions League, si farà molto critica. Aggiungo certo. Una cosa, non voglio destare troppi problemi, troppo panico, però l'ultima semestrale, grazie all'ultimo di 16 milioni che abbiamo fatto, è che non ci sarà a fine anno, perché molto probabilmente ci sarà una piccola perdita, ma poca roba, il patrimonio netto da Juve è di 60 milioni di euro. Chiaramente se l'anno prossimo ci dovesse essere una perdita molto importante come negli anni passati, questo patrimonio andare rose, quindi si potrebbe, sto parlando con ipotetica di terzo tipo, per cui se no, con tutte le cautele del caso, poi ci sarebbe anche un tema di capitale. Per cui la situazione è molto delicata, il momento è delicatissimo, non soltanto per Motta, perché Motta è uno dei tanti che passerà, immagino, spero presto, e comunque lascerà non bei ricordi, ma comunque è un momento molto caldo per il futuro di questa società.
Certo.
Perché chiaramente è da questo, insomma, è una serie di incastri che sono molto 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 importanti.
Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, io la domanda ce l'avevo lì, che cos'è un bitcoin? Perché qui mi fanno sognare con i bitcoin, cos'è?
Attenzione,
cosa sono?
Attenzione.
Vedi che dovevo chiedertelo, perché qui mi chiedono...
Tether non è bitcoin, Tether è stablecoin, che è una cosa che è una criptovaluta legata al dollaro con un rapporto 1-1. Per cui bitcoin sono valute cripto, quindi non hanno un corrispettivo in denaro, perché non sono legate a nulla, non sono emesse da nessuna banca centrale, ma sono prodotto dal mining all'interno del computer. Lo stablecoin è un qualcosa di diverso, perché è un qualcosa che consente di convertire i bitcoin in una moneta che poi equivale a 1-1 con il dollaro. È sicuramente un business da un punto di vista, è un business complicato,
sì.
È un business che in questo momento potrebbe avere dei rischi da Trump, perché Trump sta cercando di far diventare il bitcoin una parte dell'euro incluso nelle riserve della Federal Reserve. Chiaramente non il fatto che ci possa essere una valuta che sia ancorata al dollaro, ma in una società non americana, può non piacere, ma sicuramente Tether, stiamo parlando di persone che hanno in questo momento una disponibilità liquida per certi versi impensabile. Io ricordo che l'anno scorso solo di utile netto credo che abbiano fatto 14 miliardi di dollari, 14 miliardi di dollari di utile netto lo scorso anno.
Per cui ci fermiamo qui, ripartiamo da qui, perché così poi diremo se è un qualcosa che potrebbe aiutare o che cosa. Però i temi sono sempre tanti e Gabriele La Monica deve anche adesso rifiatare un attimo, perché per 70 minuti, cioè per mezz'ora, per un tempo, ha subito l'attacco di Radio Bianconera.
No, l'attacco, io se vuoi posso stare anche ore e ore con te in onda, sai che mi diverto molto.
Mamma mia, guarda, c'ho già delle idee che è meglio che non ti proponga subito. Caro il mio Gabriele La Monica, perché ti devo salutare, Milano Finanza News Wire.
Ti abbraccio e fino alla fine.
E fino alla fine, grazie perché ci hai aggiunto davvero tanto per macinare all'interno del nostro cervello.